c'è la tendenza quella di rimuovere certe passioni, rinunciare.
Sì.
Invece il momento delle tanti c'è la loro trasformazione.
Sì.
Perché in quel simbolo che ci ho fatto vedere, in quell'oggetto,
sì, Vajra.
Ok. All'aspetto, loro aspetto negativo corrisponde a quell'aspetto positivo, questo è un po' capito.
Sì.
Come avviene questo processo di trasformazione? Come dovrebbe avvenire?
Sì, intanto è possibile trasformare perché già dall'inizio noi abbiamo una natura che ha una sua perfezione, altrimenti sarebbe impossibile trasformare. Cioè, nel senso, se noi abbiamo del rame, è difficile trasformare in senso stretto il rame in oro, no? A parte i procedimenti alchemici in cui è possibile anche questo. Ma se in realtà il rame, in questo caso, non è rame, intrinsecamente ha già la potenzialità dell'oro, anche se esternamente si manifesta come rame. Cioè, questo sto ripetendo il punto di vista. Cioè, facciamo un esempio, della filosofia cristiana, o che è più semplice, no? Cioè, per esempio, tutti gli eretici del Medioevo, o anche i filosofi del Rinascimento, i naturalisti, loro infatti furono considerati eretici. Perché diceva erano considerati eretici? Perché dicevano che il corpo è sacro, tra le altre cose. Io adesso la metto molto semplicemente, no? Cioè, se l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio, allora a quel punto anche il corpo avrà qualcosa di sacro e di divino, no? Questo non vuol dire che non ci sono le passioni, però poiché questo corpo ha una potenzialità divina, evidentemente anche concettualmente si comprende che si può trasformare l'impuro in puro, visto che la potenzialità di quell'impuro è puro già. Quindi, se per esempio per Ficino, per Giordano Bruno, eccetera, se uno si lascia andare agli istinti in modo inconsapevole, ok, anche la sessualità diviene ferina o bestiale o inconsapevole. Però la sessualità è addirittura un canale per la scoperta della propria vera natura, se nel momento della passione dell'eros la persona mantiene la presenza. Ok, questa è la base teorica che rende possibile la trasformazione. Cioè, per un praticante sutra è eretico dire che puoi trasformare. Trasformi di che? Cioè, non puoi trasformare perché non hai quella potenzialità. Non so se rendo l'idea. Ok, questo è il punto di vista. Però tu hai fatto un'altra domanda. Tu hai chiesto, ma praticamente come succede?
Sì.
Ecco, quindi tu hai fatto una domanda che riguarda la meditazione anche. Cioè, che riguarda, non concettualmente, concretamente questi come fanno, capito bene?
Sì.
Questo è legato alla pratica della trasformazione. La pratica della trasformazione, io lo dico in modo molto semplice, cioè la pratica del tantrismo, in particolare del tantrismo buddista stiamo parlando, perché altre sono scuole tantriche anche nell'induismo, per esempio, i principi sono completamente diversi. Nel tantrismo buddista il principio della pratica è questa, che il praticante si trasforma in una divinità, mentalmente si trasforma in una divinità, a occhi chiusi. Per esempio, io posso trasformarmi, è una visualizzazione questa, mi posso visualizzare in Vajrasattva. Intanto questa cosa è eretica? No, non è eretica, perché io potenzialmente sono Vajrasattva, perché ho la mia natura pura. Qui, tanto per ricominciare, non è una cosa eretica. Ma perché io mi trasformo in Vajrasattva? Perché poi attraverso l'utilizzo di mantra, mudra, e attraverso delle attività rituali, io faccio come se fossi Vajrasattva, perché ne ho le potenzialità. Cioè, utilizzo delle tecniche di meditazione e di pratica, infine, per riconoscere che quella cosa che ho fatto dall'inizio solo mentalmente, cioè mi sono trasformato, corrisponde alla mia potenzialità. Cioè, il praticante deve riconoscere che ha una potenzialità come una divinità, no? Questo è lo scopo. Per fare questo, usa come metodo non una meditazione concettuale, ma si trasforma materialmente in una divinità, affinché alla fine lui possa riconoscere che, ovviamente questa è una spiegazione molto intellettuale, però per forza, perché, come dire, non stiamo praticando. Allora, in questo modo il praticante, attraverso delle azioni rituali, mantra, visualizzazioni, trasforma la sua visione impura, cioè le passioni, nelle saggezze, dove saggezze vuol dire la propria natura essenziale. Ok? Ma tutti possono fare pratiche tantriche? No, negli insegnamenti tantrici bisogna ricevere l'iniziazione da un maestro. Cioè, un maestro è qualcuno che ha realizzato la potenzialità di quella divinità. Sono chiaro anche se concettualmente? Cioè, che in poche parole ha riconosciuto che la sua vera natura non è diversa da quella di un essere realizzato. Ok? Quindi c'è una cerimonia. Qualcuno di voi ha mai ricevuto?
Sì,
ok, va bene. Avete ricevuto delle iniziazioni da parte di maestri tantrici? Ok, va bene, ma non è, adesso noi stiamo solo dicendo il principio, non è importante, non è importante, diciamo, il dettaglio, non ci interessa, stiamo spiegando il senso. Quindi questo praticante tantrico, perfetto, questo praticante tantrico, questo maestro, cioè qualcuno che ha realizzato concretamente quella potenzialità, introduce il discepolo a quella porta di accesso che prevede quella pratica. Ok?
Sì, anche se non riesco
a... Ok, va bene, ma tu mi hai fatto una domanda difficile, la colpa non è mia.
Della sessualità bestiale...
No, questo era un esempio della filosofia rinascimentale, non c'entra. Il principio è questo, che un maestro ti dà un'iniziazione, tu da quel momento in poi utilizzi quel metodo, attraverso quel metodo alla fine puoi riconoscere la tua natura essenziale. Noi non abbiamo iniziato, voglio dirlo al dottor Della Ca, non abbiamo iniziato, ci sono delle domande? Sì. Ah vabbè, no, noi sapevamo alle 9:30, però questo non sto rispondendo a delle domande. Non ho ancora iniziato. Ok, va bene. Altre domande?
Per cui non è l'iniziazione, è un'abilitazione.
Ah, sì.
Più che un'iniziazione intesa come quel fatto misterioso, così. Cioè è un'abilitazione.
Infatti il termine che viene usato è abilitazione. Però la parola rituale è iniziazione, per questo ho usato quella parola.
Quindi nella sostanza tutte le volte che noi facciamo pratiche come quella di Avanti Pashvara o...
No, lo dobbiamo spiegare. Allora, questo però lo diciamo quando iniziamo di nuovo. Volevo rispiegare un po' in modo più preciso Sutra, Tantra e Dzogchen. Quando noi facciamo per esempio delle pratiche... come le pratiche per generare compassione, il principio tantrico non c'entra perfettamente niente. Quindi la pratica tantrica è una pratica rituale che si fa dopo che si è avuto un'iniziazione.
No, ma lei stava parlando perché abbiamo avuto l'iniziazione da Avalokiteshvara,
ok, perfetto.
Quindi poteva essere una meditazione.
Tu visualizzi come Avalokiteshvara.
Certo. Che vuol dire questo?
Vuol dire che ti metti nella condizione mentale di essere come lui, di essere esattamente così, e in questa maniera, oltre a riconoscere la tua natura, che è...
Questo per chi ha ricevuto dell'iniziazione, quando uno riceve un'iniziazione, dopo fa la pratica che ha ricevuto, certo. Se vuole. Per esempio, noi nella comunità Dzogchen abbiamo ricevuto tante iniziazioni, però non è che facciamo necessariamente pratiche tantriche. Qualcuno ieri ha detto... Ah, ma tu avevi detto che la pratica Dzogchen è molto semplice, però in realtà a me non sembra tanto semplice. Non so chi gli ha detto.
Non lo so, però...
Ok. E allora io ieri... Questa è un po' una difficoltà quando ci si avvicina alla comunità Dzogchen, in particolare all'insegnamento di Chogyam Lhangpa Norbu. Cioè, noi nella comunità Dzogchen facciamo pratiche di ogni tipo. Allora, a volte anche chi arriva la prima volta... viene introdotto a delle pratiche anche un po' tantriche, no? Allora alcuni pensano, ah ok, allora uno nella comunità Dzogchen, la pratica principale è la pratica tantrica. La pratica principale è la pratica del riconoscimento diretto col Guru Yoga della propria natura fondamentale. Però vengono usati anche altri metodi, come metodi secondari, come ieri spiegava Giampiero. Ecco, adesso mi sono ricordato. Sei tu che parlavi
con lei,
no? Ok, allora questo adesso quando iniziamo, fra un po' magari spieghiamo di nuovo, se no facciamo, cioè se no è facile fare molta confusione, no? Ma perché nell'insegnamento Dzogchen uno usa diversi metodi? E questo l'abbiamo già detto ieri, quindi lo possiamo dire di nuovo. Perché l'insegnamento Dzogchen, questo all'interno della galassia degli insegnamenti inerenti al buddismo, è considerato il supremo veicolo. Cioè, per intenderci, uno che fa pratiche sutra in linea di massima, ovviamente non è sempre vero, il Dalai Lama per esempio è un maestro che lupa, no? Ma è anche un grande maestro tantrico per esempio. Però in linea di massima, se uno segue l'insegnamento sutra in modo, diciamo, ortodosso, cioè solo quello, non farà pratiche tantriche. Però se uno invece segue l'insegnamento tantrico, farà anche pratiche sutra. Però tranne alcune scuole tantriche, chi fa la pratica tantrica in genere non fa la pratica dell'insegnamento Dzogchen. Ma un praticante Dzogchen invece fa pratica tantrica e pratica sutra. Per questo che io ieri all'inizio, vi ricordate, la prima cosa ho spiegato, anche se in modo molto generale, sutra, tantra, Dzogchen, vi ricordate le tre vie? Perché? Perché questo è anche il modo in cui tipicamente si introduce. E allora perché uno dovrebbe fare, anche un praticante Dzogchen, perché dovrebbe fare, se c'ha quella via lì, perché si mette pure a fare le pratiche sutra? Questa è una buona domanda, no? Perché la pratica Dzogchen consiste direttamente nell'entrare in contatto con la propria natura essenziale. Ok, se uno fosse capace di fare questo, sempre, a parte che sarebbe un maestro realizzato, ma non ha bisogno di nessun altro metodo, mi sembra evidente, no? Cioè, se uno sta nella sua natura essenziale tutto il tempo, ma perché si deve mettere a fare pratiche analitiche? In realtà non praticherà proprio niente, perché la vita quotidiana è tutt'uno con la vita rituale. Cioè, è chiaro, no? Se io sono sempre la mia natura essenziale, mica mi devo mettere a praticare. Che bisogno c'ho? Ma poiché anche un praticante Dzogchen, ora guardate che nell'insegnamento Dzogchen tipicamente i praticanti Dzogchen non si autodefiniscono mai praticanti Dzogchen. Che se uno si definisce praticante Dzogchen già vuol dire che, e io quando dico sono praticante Dzogchen anche un pochettino, diciamo, all'interno, no? Mi osservo. Praticante Dzogchen nella tradizione Dzogchen vuol dire già essere quasi un maestro, anche un maestro. Ok, comunque un praticante Dzogchen, per intendere una persona che segue l'insegnamento Dzogchen, come me per esempio, è una persona che mica è sempre nella sua vera natura. Allora a quel punto, cioè se io non sono in quello stato, posso usare altri metodi, magari graduali, o anche che partono da un punto di vista più semplice, per lavorare sul mio ego. Faccio un esempio concreto. Nel Mahayana Sutra si applicano molto le pratiche per generare la compassione. Vero? Ok. Quindi, per esempio, le pratiche del Tonglen, relative allo scambio tra sé e gli altri, l'uguaglianza tra sé e gli altri, mettersi nella condizione dell'altro, non solo mentalmente, anche fisicamente, per assorbire, fino al punto di essere pronti a assorbire la sofferenza dell'altro affinché stia bene, che è una cosa che a livello puramente, diciamo, spontaneo si fa nella vita ordinaria. In genere lo fa la mamma verso il figlio, si fa questo esempio nel buddismo. Io dico, anche un papà può fare questo verso un figlio. Cioè, a me è successo, mi è successo a livello meccanico, cioè non a livello consapevole. Cioè, a livello meccanico, che mia figlia piccola aveva la febbre, io mi sono scoperto che pensavo, vabbè, passamela questa febbre, no? Dico, caspita, sto facendo Tonglen, ma senza, diciamo, pensare che sto facendo. Quindi, anche nella vita ordinaria può capitare che abbiamo un po' di compassione, pronto a tutto, ok? Questa è una compassione che si chiama compassione relativa all'applicazione. Poi c'è un tipo di compassione più facile, che si chiama bodhicitta dell'intenzione. Per esempio, noi sappiamo che c'è una persona che soffre, ma che non sta qua fisicamente, per esempio. E allora possiamo incominciare, è anche una persona magari per la quale noi proviamo sentimenti non del tutto positivi, una persona che ci è antipatica, o peggio, una persona che non sopportiamo. Capita? Vero? Meno male, no, perché a volte alcuni dicono no, non mi capita. Allora io sono preoccupato, dice, caspita, questo è completamente realizzato, o è completamente addormentato, cioè di qua non si sfugge. Abbiamo anche emozioni negative, non a livello di voler ammazzare l'altro, voglio dire, però a volte anche. Va bene, sto scherzando, eh? Ok, allora a questo punto, poiché io riconosco che avere emozioni negative, questo è il punto di vista del Sutra, mi produce karma negativo, vero? Perché i pensieri, non solo le azioni, ma anche i pensieri e le emozioni generano cause che poi possono maturare, allora io dico, ok, voglio lavorare sul mio ego. Io uso un termine della psicologia, anche occidentale, lavorare sull'ego, ma il principio è lo stesso, perché l'ego è quello che è alla base dell'attaccamento alle passioni. Ora, secondo il principio Sutra, noi non è che direttamente possiamo scoprire la nostra vera natura. E quindi lavoriamo gradualmente per eliminare le passioni. Ma anche un praticante Dzogchen, un praticante tantrico, non è che dice, ah, io sono praticante Dzogchen, direttamente sono nel mio stato, che mi importa di osservare il mio ego, io sono al di là. Se uno dice così, ovviamente non è un praticante Dzogchen, è un presuntuoso, no? Perché uno non, anche un praticante Dzogchen non sta sempre in quello stato. Se stesse sempre in quello stato, sarebbe un maestro. E allora a quel punto avrebbe il bodhicitta assoluto. Che vuol dire bodhicitta assoluto? Che la persona ama senza sforzo, è un sole. Noi diciamo che un maestro vero in genere è un sole. Che vuol dire? Vuol dire che non si deve chiedere, ma adesso lo aiuto o no? No, lo aiuto e basta, perché essendo un sole, tu irraggi sole senza sforzo, no? Non è che devi dire adesso voglio irraggiare con passione, adesso faccio uno sforzo per aiutarti. Lo fai direttamente. L'esempio, diciamo, dello stato di grazia, dell'amore materno, è l'unico esempio che nei testi viene fatto del bodhicitta assoluto nella nostra dimensione relativa. Cioè che non è che pensi di fare una cosa e poi la fai. Tra il pensiero e l'azione è tutt'uno. Cioè uno ama, finalmente, per usare un termine che magari nel buddismo non si usa moltissimo, però noi usiamo questo termine, no? Anche la parola amare significa questo. In inglese, per esempio, love è un termine che può essere anche più annacquato, no? Per esempio, uno manda una mail a qualcuno, alla fine scrive love, che vuol dire anche ti voglio bene, no? Però io quando ricevo una mail alla fine c'è love, non riesco a rispondere love, perché io love penso amore, allora dico no, un attimo, ma cioè magari sarei gentile, scrive love, però ho sempre un freno, no? Perché nel nostro sistema linguistico love è una cosa, insomma, se uno sa quello che dice è un po' diverso. Ok, quindi a quel punto, poiché noi riconosciamo che abbiamo ego, possiamo applicare delle pratiche sutra. Allora uno si avvicina alla comunità Dzogchen e vede che i praticanti Dzogchen praticano una pratica sutra. Allora dice, scusa, ma allora tu sei un praticante sutra o sei un praticante Dzogchen? Oppure in questo caso, ma io adesso ho detto delle cose sull'iniziazione, ma allora e tu sei un praticante tantrico o sei un praticante, diciamo, Dzogchen, eccetera. Questa è una cosa, io ci ho messo del tempo a comprendere questa cosa, perché l'insegnamento Dzogchen è un insegnamento che vuole andare al di là dei limiti. Al di là dei limiti significa al di là di una setta, al di là di un'ideologia, al di là anche di un metodo prefissato. Nell'insegnamento un maestro Dzogchen ti dice, guarda, tu c'hai tutti questi metodi. Prima di tutto cerca di essere presente, cioè devi capire di che bisogno, che la presenza è sempre la base. Sutra, Tantra, Dzogchen, non c'è niente se non c'è un po' di presenza, Presenza ordinaria. Che vuol dire presenza ordinaria? Quello che abbiamo detto ieri, tutto il tempo, no? L'abbiamo detto, abbiamo anche tentato di fare qualcosa. Cioè che io mi accorgo della mia condizione. Cioè mi accorgo del livello del mio corpo, delle mie emozioni, della mia mente. Questo è detto così, è una cosa abbastanza facile, ma non è così. La presenza ordinaria è una cosa, conquistarla in continuità è fondamentale, ma senza di questo anche, che tipo di pratica facciamo noi? Che realizzazioni possiamo avere? Vi faccio un esempio. Io incomincio a fare una pratica di un incommensurabile per generare compassione, ma invece di generare compassione io mi sto arrabbiando sempre di più, perché non voglio praticare compassione per quello che non sopporto. Ma non me ne accorgo perché non sono presente. Cioè io, mentre pratico la compassione a livello mentale, allora penso, quella persona sta soffrendo, io spero veramente che diventa felice, che la sua donna che lo ha lasciato finalmente torna da lui, poverino se soffre perché ha sofferto in altre vite, perché ha avuto dei problemi. Mentre io penso questo, a livello emotivo, io sto coltivando il pensiero opposto, e devi soffrire! Infatti alcune volte quando guido questa pratica poi...
Siamo cattivi!
Non è questione di cattivi, è che c'è quell'aspetto dentro. Ora, quando si manifesta, io me ne accorgo o no? Alcuni, quando guido questa pratica, anche alla fine dicono, senti, io non... se vuoi rifare questa pratica me ne vado. Dico, perché? Perché io non voglio generare compassione. Ma perché devo generare compassione verso quella persona che è insopportabile? Questo già è presenza però. Cioè quella persona sente che non ce la fa a fare pensieri positivi anche solo per 5 minuti verso una persona che magari gli ha creato dei problemi e ti dice io non ce la faccio. Questo è molto meglio di fare la pratica per 1, 2, 3 ore in modo meccanico credendo di fare la pratica. Allora come... Guardate, ci sono tre posti qua davanti. Scusa, vieni, vieni.
Scusate.
Non si interroga, non ti preoccupare. Poi.
Si
può venire.
Scusate, salve a tutti.
No, scusate, scusa tu. Adesso possiamo formalmente iniziare, ok?
Prendiamo i posti.
No, resta là. Perché te ne vuoi andare?
Prendo il
tavolo. Ah. Manca ancora qualcuno secondo voi?
No, va bene.
Va bene, ok. Allora io vorrei continuare quello che stavo dicendo e ricollegarlo a ieri. Cioè, prima di approfondire ancora degli aspetti dello Dzogchen, vorrei rendere più chiaro concretamente, come stiamo tentando di fare, queste tre vie. Ok? E come è possibile che uno, che una persona come noi può avere anche l'idea di intanto comprenderne bene le differenze e poi non per questo giudicare gli altri veicoli e le altre vie. Questo è molto importante, questo è un fatto fondamentale, perché se io capisco ciò di cui ho bisogno perché sono presente, scelgo la pratica che mi serve. Quindi io so che sono egoista, lo so, ma non mentalmente, concretamente lo verifico. Allora dico, ma adesso io, non è molto carino che io sono egoista, ma il fatto che non è carino, voi capite? Pazienza. No, io sento che è un ostacolo per me. Perché il fatto che sono egoista mi impedisce di vedere l'altro, mi impedisce di contattare la mia parte profonda. Soffro soprattutto, guardate, questo è molto importante nel buddismo in generale. Cioè, se io scopro che sono egoista, ok, questo è abbastanza normale, però lo step successivo, questo in tutto il buddismo, è collegare l'ego alla sofferenza. Uno può pensare, sono egoista, devo essere egoista. Il mondo è, nella nostra dimensione umana, dell'oca, degli esseri uomini, sul pianeta Terra è tale che io devo essere egoista, se no qua mi schiacciano, no? Quindi io non solo sono egoista, voglio continuare a essere egoista, ok? Allora a questo punto voi capite bene, non c'è una base per fare un lavoro sul proprio egoismo. Cioè io faccio un lavoro per diminuire l'egoismo quando voglio continuare a essere egoista, ma voglio dire, questo è proprio assurdo, no? Secondo l'introduzione del Buddha, l'egoismo è legato alle passioni, le passioni generano sofferenza. Questa è la prima nobile verità, però vedete, noi spesso ci andiamo di liscio su questo. Cioè, ma questa nobile verità è una consapevolezza interiore o è una cosa che abbiamo letto e abbiamo studiato? Cioè, io lo sperimento tutti i giorni, che i miei attaccamenti mi fanno soffrire, sì o no? Se io non lo sperimento, non c'è la base per intraprendere una via. Chiaro questo, no? E né d'altra parte uno deve intraprendere una via. Dove sta scritto? Non c'è nessun giudizio, non è che noi siamo migliori di altri perché la domenica mattina invece di stare a mare stiamo qui dentro. Può darsi che siamo innamorati della nostra idea. No, diciamo, ma noi siamo persone superiori perché noi ci incontriamo, no? No, quello è legato a un aspetto di presenza. Cioè, io ho verificato che attraverso il mio ego, per esempio, si genera il mio attaccamento, non vedo la condizione degli altri, non riesco a avere rapporti di fiducia, non riesco, sono estremamente diffidente, non sono rilassato, non sono felice, sto un po' banalizzando. Ok, questa è un'ottima base per intraprendere una via. Nell'insegnamento Dzogchen, ma nel buddismo in genere, si parla dei prerequisiti per intraprendere una via. C'è la motivazione, il prerequisito, no? Principale. Io ho una motivazione, cioè io ho compreso questo. Ok, allora posso fare la pratica dei quattro incommensurabili. Cioè, il principio dell'insegnamento del sutra è questo: utilizza dei metodi molto specifici che picconano il tuo ego. Picconi un po' da una parte, picconi un po' dall'altra, a un certo punto l'ego può darsi che collassa. Quando l'ego collassa, si eliminano un po' di nuvole. Nel frattempo c'è un piccolo semino che può diventare una pianta e a poco alla volta, con le varie pratiche di purificazione, meditazione analitica, meditazione sui incommensurabili, pratica di Shinè, pratica delle paramita, anche nella vita quotidiana, eccetera, 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 a un certo punto noi scopriamo che tutta questa dimensione in cui viviamo è, come si dice in genere, come diceva anche il nostro maestro, è un sogno, perché è impermanente. Cioè io mi arrabbio con te perché tu mi hai offeso, io mi arrabbio con te perché non riconosci che io sono importante. Ma a un certo punto io mi ricordo, intanto che devo morire, ok? Questa è la prima consapevolezza dell'impermanenza, ma anche che questo mio io, per esempio, questo mio ego, questa mia importanza personale è relativa a qualcosa a cui io do un sé, ma che in effetti io la mattina penso una cosa, la sera ne penso un'altra. I miei punti di vista cambiano continuamente. Se mi osservo vedo che ho una natura completamente relativa, dipendente dalle circostanze. Cioè non ho un sé, che vuol dire non ho un sé? Non c'è qualcosa che io posso dire resta permanente in me. Non solo il corpo che è permanente, ma anche i miei pensieri, le mie emozioni cambiano continuamente, i miei punti di vista. Non c'è quello che io posso dire, un sé strutturato dentro di me. Allora, questo è il collasso dell'io, dell'ego. E infatti, nella Prajna Paramita si dice, quando tu scopri la vacuità, allora scopri la compassione, non dualità di vacuità e compassione, che è il punto di arrivo della pratica sutra e anche il primo step per la pratica tantrica. Che vuol dire non dualità di vacuità e compassione? Che detto così, oggettivamente, sembra un po' ermetico, no? Vuol dire, quando io scopro che non ho un sé, cioè che, non, noi diciamo in linguaggio ordinario, non sono nessuno, ok? Non essere nessuno vuol dire non c'è niente di permanente, pensieri, emozioni in me. Allora, a questo punto, io non ho più niente da difendere. Ho sempre meno da difendere. Per esempio, se lui mi dice, senti Fabio, guarda, tu ti credi che insegni, eccetera, se tu non sei nessuno. Adesso io in un primo momento, poi se riesco a richiamare la presenza, dice, caspita, ma è vero, quando io pratico alla fine scopro la vacuità. Cioè lui mi sta dicendo quella che è la mia realtà reale. Allora noi diciamo anche che gli anziani, quando uno invecchia bene, tipicamente dovrebbe diventare più saggio. Diventare più saggio vuol dire non dare tanto importanza alle cose che tu sai che sono impermanenti, no? Uno si avvicina gradualmente anche alla fine della propria vita, dovrebbe diventare più saggio. Cioè sapere che la propria vita non ha un'importanza particolare. Allora uno, se invecchia bene, come dicevano i greci, diventa saggio. Cioè diventare saggio vuol dire, infatti l'anziano saggio che fa? Dice, ma guarda, non ti arrabbiare per questa cosa, non vale la pena, ne vedrai, altro che questo. Chi te lo fa fare, eccetera, ma non come nichilismo, come saggezza. Allora a quel punto, quando io non ho niente o meno, non diciamo niente, quando ho meno da difendere, allora in qualche modo posso anche cominciare a dare, a mettermi nei panni dell'altro. Allora io la vera, cioè diciamo, la compassione è una, come dire, confligge con l'ego, perché la compassione è il mio andare incontro a te. Come faccio ad andare incontro a te se devo proteggere me? Ma se io devo proteggere meno me, le mie idee, io posso andare verso di te. Vacuità e compassione. Se io scopro, ho meno attaccamento al mio ego, automaticamente sorge la compassione. Questa è la vera compassione, il bodhicitta assoluto, abbiamo detto. Ok. Ma finché non siamo in questo stato, nell'insegnamento sutra si dice... Tu applica dei metodi con cui ti costringi, tu non sei capace di abbattere l'ego, ma io ti do dei metodi che picconano il tuo ego, non direttamente, gradualmente. Facciamo questa semplice pratica e poi continuiamo la spiegazione, che voi già conoscete probabilmente, ma può essere utile in questo contesto. Allora, noi siamo con la schiena diritta. E il nostro oggetto di meditazione è una persona verso la quale noi abbiamo talvolta dei sentimenti non piacevoli, di antipatia minimo, massimo non la sopportiamo, scegliete voi. Se scegliete una persona che non sopportate, la pratica funziona meglio, a meno che non ce la fate, vi alzate e uscite, come abbiamo detto prima, ok? Fate voi, però deve essere una persona con cui avete un rapporto ora, eh? Una volta mi capitò, una persona dice, io ho trovato una persona, ah sì, 30 anni fa, dice, ma come 30 anni fa? Ora una persona dell'esperienza concreta. Adesso noi cerchiamo di generare con la mente, vedete? Non siamo via della mente come dell'insegnamento Dzogchen. Noi lavoriamo con la mente per andare al di là della mente. Cioè noi lavoriamo, utilizziamo la mente come un abile mezzo. Cioè utilizziamo il pensiero dualistico, utilizziamo la nostra ragione per picconare gli schemi della nostra ragione. È chiaro quello che sto dicendo? Perché nel sutra si dice tu non puoi lavorare con la tua natura essenziale perché non la puoi conoscere nemmeno, perché non è neanche un seme, devi generarla addirittura questa natura essenziale. E insediamento Dzogchen si dice non è vero, tu ce l'hai già dall'inizio, lavora su quello. Ok, però è anche vero, ripeto quello che ho detto prima, che anche il praticante Dzogchen lavora anche con pratiche graduali, perché sa che non è che sempre è in uno stato di grazia, è sempre pur richiamare quello stato. Io sono un praticante Dzogchen, ma non sopporto quello che mi arriva nel mio ufficio, posso pure essere un praticante Dzogchen, però il mio ego sta là uguale. Non è che scompare solo perché io mi chiamo praticante Dzogchen o praticante tantrico. Quindi questo vuol dire umiltà e vuol dire osservare se stessi. Scusate se ripeto sempre la stessa cosa, mi rendo conto. L'ho già detto 500 volte. Però se uno non sviluppa una buona capacità di osservazione di se stessi, non c'è niente, non c'è sutra, non c'è tantra, non c'è Dzogchen. E mi devo accorgere quello che mi succede. Ok, Allora nella pratica si dice, ok, tu stai nel samsara, tu hai le passioni, va bene, vuoi lavorare un po' su questo? Il discepolo dice sì, se non dice sì, si alza e se ne va. Ok, allora a questo punto noi costruiamo con la mente, cioè cerchiamo, scusate, con la mente, questa persona che c'è un po' antipatica. A questo punto generiamo dei pensieri positivi o anche giustificativi. Forse questa persona, perché conosciamo la vita personale di questa persona, è una persona che conosciamo. Questa persona magari è una persona spigolosa, brusca, antipatica, che ci tratta male e non sopportiamo. Ok? Facciamo questo esempio. Adesso però io conosco questa persona. Magari so che questa persona sicuramente avrà i suoi problemi, vero? Chi è che non ha i suoi problemi? Adesso io cerco di mettermi nei panni di questa persona. Questa persona forse è antipatica perché ha lasciato il marito e la moglie, perché sta invecchiando, perché è un periodo che non ha soldi, perché è brutta e tutti quanti le dicono che è brutta, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, vedete, mi sto dimenticando delle considerazioni che generano pensieri negativi. Ok, faccio tutta questa costruzione di pensieri, nel nostro caso sempre per pochi minuti, 3-4 minuti, poi suono la campana. A quel punto, mentre abbiamo meditato prima, potevamo anche avere gli occhi chiusi se volete, però adesso che suona la campana apriamo gli occhi perché vogliamo essere ben presenti e adesso noi andiamo all'interno di noi stessi. Dico, ma adesso io che sento? Cioè, sto meno negativo di prima o sto ancora più negativo di prima? Ho generato compassione o no? Quindi intanto vedo se sono capace di fare la pratica e poi magari io vedo che effettivamente ho provato un po' di compassione. Allora magari faccio un'altra sessione, mi dedico a questa pratica. A quel punto ovviamente devo uscire fuori da qui dentro, cioè vado a incontrare questa persona. Adesso questa è la cartina di tornasole, adesso che succede? Io ho generato compassione verso quella persona, ma quando poi la incontro, io sono tale e quale prima o no? Posso scoprire che sono tale e quale prima. Allora vuol dire che devo rifare questa pratica. Oppure posso scoprire che un po' funziona. Allora vuol dire che io ho scoperto un antidoto, mi capite? Cioè ho scoperto che quando ho un problema con una persona, io uso come metodo generale tutto questo. Ora io, ultima cosa voglio dire prima di fare la pratica. Guardate che tantissime persone fanno questa pratica pur senza sapere niente del buddismo, ovviamente in modo diverso, e anche senza sapere niente degli esercizi spirituali del cristianesimo, che sono anche simili a volte. A volte noi facciamo questa pratica perché se non la facciamo è finita, no? Quando uno vive con una persona, per esempio, o vede sempre una persona, e quella persona gli crea emozioni negative, ma noi non è che possiamo mollare quella persona, e non vogliamo mollare quella persona. Per esempio con i figli, con mariti e moglie, con i genitori, eccetera. A volte noi facciamo questa pratica per forza, perché è l'unico modo per cambiare il nostro punto di vista. Tantissime persone fanno questa pratica e in effetti avere una relazione stretta con qualcuno implica che uno in genere fa questo, no? Che tu sai che se non ti metti un po' nei panni degli altri, mica puoi vivere con quella persona. Condividete questo? Questa è una crescita interiore graduale, capite che voglio dire? Non è che stiamo scoprendo la nostra natura essenziale che è al di là delle emozioni, ma se in quel momento ho bisogno di fare quella pratica la faccio, anche se sono un praticante Dzogchen, soprattutto se sono un praticante Dzogchen, perché il praticante Dzogchen dovrebbe sempre essere presente. Cioè, dovrebbe sempre capire che gli frulla nella mente. Io sono pieno di emozioni negative oggi. Se sei praticante Dzogchen lo sai, no? Non è che dici, no, io non ho emozioni negative perché sono praticante Dzogchen. No, tu sei uno stupido, non sei praticante Dzogchen. Chiaro? Allora facciamo questa pratica per 5, massimo 10 minuti. Quindi vi ripeto, la prima parte della pratica consiste nell'individuare la persona e nel trovare delle motivazioni per le quali questa persona magari soffre o ha un comportamento che noi pensiamo negativo verso di noi. Poi suona la campana. A quel punto noi lasciamo stare l'oggetto esterno di meditazione. Vedete, nello Dzogchen non c'è mai un oggetto esterno di meditazione. Direttamente si entra in contatto con la natura interna. Invece nell'insegnamento sutra in genere si parte sempre dall'esterno per poi tornare all'interno. È chiaro? È più facile, in un certo senso. Non è che vale di più o di meno dell'altro. In questo caso uno fa quello di cui ha bisogno, ok? Poi se voi scoprite che generate compassione facilmente e non avete bisogno di nessuna pratica di questo tipo, non la fate mai. Questo è il principio dell'insegnamento Dzogchen. Cioè tu fai quello di cui hai bisogno. Tu devi capire se è il momento di lavorare sul tuo ego. Chi lo deve capire? Tu. Io a volte mi è capitato di chiedere al maestro: maestro, ho avuto tutte queste pratiche, ho questo problema, che pratica mi consigli? All'inizio me lo diceva, poi diceva: senti, ma tu sei praticante Dzogchen, mi diceva. Mi sorrideva pure. Forse c'era anche un po' di, cioè, come dire, ah sì, sei praticante Dzogchen? Tu devi sapere, che c'entro io? Sei praticante Dzogchen, almeno devi sapere che hai bisogno. No? All'inizio te lo dico. Adesso tu devi scoprire di che hai bisogno e quindi fai la pratica di cui hai bisogno. Ok, allora iniziamo. Ok, qualche osservazione sulla pratica?
Io ho scelto una persona che è l'unica con la quale ho questa distanza, anzi in un certo tempo dicevo che non l'avrei mai perdonato, che poi mi ha risumanito, che non l'avrei mai perdonato perché non ce la facevo e non volevo neanche sentirlo dire molto tempo fa. Poi dopo un po' di tempo, quando facevo appunto la pratica della compassione, quando ero uscita, mi sono resa conto che ho mandato anche a lui, diciamo, amore e compassione. Oggi sapevo già, perché è l'ultima cosa che ho deciso, proprio per evitare qualunque discussione, qualunque problema, perché è una mente particolare, avrei evitato ogni genere di contatto. E oggi mi sono trovata a pensare che forse potrei fare un tentativo, però dei momenti ci pensavo, dei momenti dicevo non ce la faccio.
Ma tu pensavi, questa, hai tentato di generare dei pensieri di compassione verso la persona?
Io
non dico
adesso anche,
durante, okay.
Certamente ho analizzato le cose dalla sua infanzia per ciò che io conosco fino al punto della rottura, no?
E quando io sono della prima volta alla campana, no?
Sì.
Abbiamo detto, dopo aver stata pronta la campana, cerchiamo di dire un po' qual è l'effetto, qual è la condizione che ci ha generato questa
che è successo? Tenerezza, è successo che mi faceva tenerezza e compassione perché diciamo che il suo vissuto non era proprio felice, che aveva delle sofferenze nella crescita,
okay,
che lo
quindi, diciamo, il punto momento più importante di questa pratica per noi, per un praticante Dzogchen, è la seconda parte della pratica. Cioè, ovviamente senza la prima parte non c'è la seconda. Però nella prima parte noi facciamo uno sforzo per generare compassione, no? Poi la seconda parte cerchiamo di dire che succede dentro di noi. Questo è molto essenziale, no? Cioè, la prima parte senza la seconda, cioè, come dire, è come qualcuno che mette in movimento un motore, però poi non è presente quando sta guidando, non si sa dove va a finire, no? La prima parte è il metodo per generare compassione, poi devo vedere se che succede dentro di me o no. Ok, tu hai scelto una persona, una situazione rispetto alla quale già molto lavorato in passato, no? Ok, altre osservazioni? Sì, no, scusa, prima lei ha alzato la mano, prego.
Dunque, questa pratica porta o può portare beneficio alla persona della...
Questa è la domanda?
Sì.
Però prima dimmi cosa hai provato tu durante la pratica.
Durante la pratica ho chiuso, ho diciamo visualizzato, scandagliato tutte le problematiche di questa persona.
E dopo?
E dopo quando ho sentito dentro una serenità, tranquillità.
Ok.
O quando ho aperto gli occhi, una serenità. E perché mi chiedevo, ma questa pratica porta, può portare beneficio a noi?
Sì, allora sono molto chiaro, innanzitutto può portare beneficio a noi, nel senso che lo scopo di questa pratica è intanto portare beneficio a noi. Che cosa vuol dire questo? Che il nostro ego si può abbattere. Quindi questa è una pratica che viene fatta innanzitutto per abbattere il nostro ego. Quindi è proprio una pratica, come dire, è un lavoro su di noi molto forte. Poi, se il nostro ego diminuisce, quando poi andiamo a incontrare questa persona e manteniamo la presenza, o pratichiamo mentre stiamo vicino a questa persona, questo adesso è il Tonglen, cioè io sto vicino a questa persona, se ha un problema fisico gli mando energia positiva, se non ha nessun problema fisico, comunque ho l'intenzione che questa persona stia bene mentre le parlo, come io ti sto guardando, no? Magari ho avuto un conflitto con te, però io adesso sto mollando. Allora certo, questo può portare un beneficio, ma porta un beneficio in relazione a se apporta a te un beneficio. Cioè, in poche parole, se io sto diminuendo le mie tensioni e sto facendo un movimento di coscienza, certamente la mia energia è più pura ed è anche più aperta e donativa. L'altro lo sente, questa adesso è un'esperienza. Cioè, ma quando io sto in una relazione con qualcuno e lavoro sul mio ego, dopo cambia qualcosa o no? Ma cosa cambia se cambia? È che l'altro avverte qualcosa, anche l'altro può dirti, senti, ma che stai facendo? Anzi, l'altro deve avvertire. L'altro all'inizio magari si può anche arrabbiare ancora di più. Per esempio, se io sto facendo uno screzio con una persona, no? Ci stiamo urlando addosso per qualche motivo, io e te, per esempio, dico te perché sei davanti a me. A un certo punto io mi osservo e dico, ma che sto facendo qua? Allora non lo faccio più. L'altro, visto che ci si alimenta reciprocamente dall'aggressività, se uno dei due stoppa l'aggressività, l'altro vuole continuare a fare la guerra. Perché stai zitto adesso? Magari ci insegue e vuole continuare. Ma noi adesso siamo presenti, come facciamo? L'altro vuole continuare, però siamo noi che gli abbiamo dato finora carburante. Adesso noi glielo diamo più il carburante negativo, perché siamo un po' più presenti. Allora l'altro, se anche l'altro fa un po' di cammino, adesso l'altro si accorge, dice, caspita, ma questo magari non sa che stiamo facendo un incommensurabile, o lo sa, dipende. Dice, caspita, questo non continua più. Adesso noi stiamo dando all'altro una possibilità di presenza, per il fatto stesso che non siamo più identificati. E questo a volte è un momento magico, no? A tutti sarà capitato. Cioè due persone hanno uno screzio, uno dei due riesce a mantenere la presenza, l'altro si accorge e anche l'altro finisce, ci si sorride, ci si abbraccia. Ok, la sto facendo un po' romantica, però quando avviene questo anche una sola volta in una relazione, non necessariamente di coppia, questo adesso è un precedente incredibile, no? Cioè vuol dire che uno sta imparando a non prendere sul serio se stesso. Io incomincio a ridere di me, no? Cioè mi accorgo, questo crea anche una complicità, no? In particolare se le due persone sono due praticanti. Se le due persone sono due persone che fanno un cammino, quando uno dei due richiama la presenza, l'altro se ne accorge. Allora ce ne si accorge tutti e due, e questo significa, questo è un processo molto concreto. Ok, ultima osservazione perché poi volevo andare avanti. Prego.
Purtroppo facendo una premessa fondamentale che è quella di parlare in maniera schizofrenica, nel senso che da una parte sono perfettamente convinto di quello che tu dici, sono perfettamente ritengo che le cose che hai detto sono sacrosante e valide, solo che contrasto terribilmente con il mio secondo principio formativo, che è quello delle neuroscienze, in cui quello che vale è la reciprocità, reciprocità, vale a dire posso fare quello che voglio, posso migliorare la mia condizione mentale, posso cominciare la mia condizione di mentalizzazione, posso migliorare proprio, come posso dire, distruggere completamente il mio ego e non cambiare assolutamente niente di quella persona, perché non ho nessun potere magico su di lei,
certo,
che continua a interdire nella sua azione, la sua azione che può essere malvagia, distruttiva, o mi crea problemi con i miei figli, con le mie figlie, con i miei nipoti e compagnia bella. Il problema della reciprocità è un problema cerebrale legato alle reti neurali, voglio dire, lo so che mi sto un po'.
No, è estremamente concreto e comprensibile.
Però nella realtà il miglioro come sono me stesso, vuol dire, è come quando mi incrociavo nel banco di una chiesa e pregavo, oh Dio, di rendermi buono, eccetera, mentre gli altri erano cattivi, quello che vuoi. Però nel contempo, concretamente, vuol dire, laddove. Faccio un esempio banalissimo, concretissimo, voglio dire, da cui dove mia moglie è poco fedele, mi tradisce, ne combina di ogni colore, mi ruba il conto in banca, quello che sia, posso fare tutta questa operazione sull'ego, però poi cosa,
certo,
cambia?
Beh, ma mica sei costretto poi, cioè voglio dire, noi qui stiamo parlando di una pratica che noi facciamo innanzitutto per noi stessi, poi c'è la relazione reale, è chiaro, cioè la relazione reale può migliorare o può restare uguale, certo, perché c'è, è vero che c'è l'interdipendenza, però è anche vero che non è che il nostro scopo mentre pratichiamo è modificare l'altro. Uno può anche essere in grado, nella migliore delle ipotesi, di avere un'attitudine diversa, nel senso che io diminuisco il mio ego, manifesto energia positiva, ma questo non vuol dire ipso facto che la relazione deve essere tale per cui l'altro faccia lo stesso. Ma d'altra parte, cioè, chi ci costringe a restare in relazione, cioè, come posso dire, tu hai fatto degli esempi molto concreti, anche io voglio essere molto concreto, perché sennò è un discorso teorico, ti rispondo in base a come io penso, non è che l'ho trovato scritto da qualche parte. Attraverso la relazione con gli altri, anche nel Mahayana Sutra, noi abbiamo la possibilità di sviluppare la compassione e tutto il resto. Però questo non ci dà nessuna garanzia, evidentemente, che di trasformare l'altro, perché l'altro è lui che deve trasformare se stesso. Ma in quel caso anche, come posso dire, io non mica sono costretto a continuare una relazione con quella persona nel momento in cui il suo specchio, la funzione di specchio dell'altro ha esaurito la sua funzione. Cioè io effettivamente ho abbattuto il mio ego, effettivamente sono in grado di generare compassione, ma l'altro riceve pure quest'onda, ma non per questo io sono un mago che posso trasformare le persone. E quello va per la sua strada alla fine. Cioè mica io posso inseguirlo, costringerlo a cambiare. Cioè questo, prego, no, dico, quello che tu dici fa parte del gioco, hai ragione. Scusa, ma la risposta che ti ho dato non ti soddisfa?
Non è che non mi soddisfa, la ritengo estremamente valida, ma non mi soddisfa. Nel senso, faccio un esempio concreto.
Sì.
Sono un popolo tibetano, ho compassione, prego ma dica quello che sia.
E arrivano i cinesi.
Quello che vuoi. E i cinesi mi pagano, mi prendono le donne, mi prendono le risorse. Mi prendono la vita, voglio dire, e nel contempo continuo a fare l'ultimo idiota della situazione.
Vabbè, ma nessuno ti obbliga a generare compassione verso i cinesi.
Ma posso combattere, al contrario.
Vabbè, cioè, allora vedi, questo adesso è il punto di vista. Cioè, noi abbiamo, all'inizio cosa abbiamo introdotto? Abbiamo introdotto il principio delle cinque passioni, no? Abbiamo detto, il primo discorso del Buddha, cioè significa proprio la fondazione del discorso da cui stiamo partendo, è che queste passioni ci condizionano, ci fanno accumulare cause karmiche a noi, lasciamo stare i cinesi, e ci facciamo finta che siamo i tibetani, e ci creano cause negative e karma negativo. Adesso io lavoro sulle mie passioni in un modo o in un altro, sutra, tantra, zocen, qualora ho una consapevolezza totale per esperienza che se continuo a generare attaccamento, rabbia, ira, gelosia, la mia condizione personale peggiora. Quindi alla fine io sto praticando per me, in effetti, io non posso aiutare gli altri se non aiuto me stesso. Ma non voglio neanche parlare in questo caso del principio di aiutare gli altri. Certo, aiutare gli altri è legato all'interdipendenza. Sono d'accordo con te. Per esempio, il nostro maestro amava dire, vedete, se una persona diceva, quanti siamo qui in America? Siamo 500 persone. Ma mica tutti quanti pensano che devono seguire degli insegnamenti, non necessariamente i suoi, insomma, degli insegnamenti di cambiamento interiore. E mica noi andiamo a cercare le persone, dire guarda che tu devi cambiare perché ti conviene. Quindi, scusa, quello che ti volevo dire è che, visto che tu sei molto pratico, anche l'insegnamento è molto pratico, estremamente pratico. Cioè, se il nostro punto di vista non è quello per il quale superare le passioni è utile, perché anzi ci frega, perché io faccio tutto per superare le passioni, poi arriva quello e se ne approfitta che sono diventato umile per mettere i piedi in testa, la sto dicendo terra a terra, è ok, ma non c'è nessun motivo, cioè allora non c'è nessun motivo per praticare in questo caso i quattro incommensurabili. che è la pratica di base del sutra, ma nemmeno per praticare il tantra e lo zazen. Cioè il principio della pratica è che io cambio se voglio cambiare, pratico se voglio praticare, non per cambiare il mondo, ma perché io in quella condizione scopro che se vivo senza di questo sto peggio. Cioè, quindi, come dire, tu sei molto concreto, però penso che l'insegnamento sia molto, molto concreto. Cioè, non è che ti dice fai questo perché è un valore astratto che vale in assoluto. L'ha detto Buddha, l'ha detto Gesù Cristo, l'ha detto la Madonna. No. Cioè, tu cerchi di riconoscere se questo discorso ti risuona e questa via pensi che ti serva. Se pensi che non ti serva, per favore, non la fare, ma non perché sei un essere che non vale niente, perché magari devi fare un'altra cosa, non c'è nessun problema. Quindi, cioè, però questo è importante, cioè, poi a livello logico è chiaro, cioè, mica noi, ma tra l'altro mica è detto che uno debba imparare a generare compassione per chi che sia, non c'è scritto da nessuna parte. Quindi secondo me, come dire, il tuo è un discorso molto, molto diretto, che permette anche di parlare in modo molto diretto. Cioè, questo anche è l'aspetto non mistico che a me ha sempre colpito del buddismo in genere, dello Dzogchen in particolare. Cioè, io non ho mai sentito addirittura il nostro maestro, nello Dzogchen non si dice nemmeno che uno deve fare questa pratica. Mentre nell'insegnamento sutra il set di pratiche graduale, in qualche modo anche obbligatorio. Fai meditazione analitica per scoprire che tutto è permanente, un'ora, due ore, tre ore al giorno. Fai pratica per generare compassione, un'ora, due ore, tre ore al giorno. Fai pratica per bloccare i pensieri che creano karma e fai shinè, uno, due, tre ore al giorno. Nell'insegnamento docente questo non è mai detto, è detto. Se pensi che ti serve, fallo, se no questa si chiama pratica secondaria. Quindi, però, come dire, attraverso la pratica abbiamo comunque tirato fuori delle cose concrete. Voglio riapprofondire solo 10 minuti, un quarto d'ora, i punti di vista, poi dopo la pausa partiamo dall'insegnamento Dzogchen. Quindi noi abbiamo... ripeto ancora, vado un po' più nel dettaglio, insegnamento sutra, tantra e Dzogchen. Insegnamento sutra ti dice, guarda che tu non hai non sei già realizzato dall'inizio, devi fare delle pratiche graduali, devi purificare, perché senza che te ne accorgi tu accumuli karma negativo, con i pensieri negativi, con le azioni negative, anche con le parole negative. Quindi devi a questo punto seguire una disciplina. Abbiamo quindi il sentiero dell'Inayana, o piccolo veicolo, che nella classificazione della scuola Nima prevede due veicoli. Quindi una via della rinuncia, due veicoli dell'Inayana e un veicolo del Mayana. Tre veicoli, cioè vuol dire sottodescrizioni del sutra. Il monaco Shravaka è un monaco solitario, è il classico praticante buddista che vive da solo, non ha contatti col mondo esterno, riduce al massimo e pratica sostanzialmente da solo. Qual è l'iter di base di un monaco Inayana che può vivere in un sangha, come pratica Buddha, che è il secondo veicolo, o vivere da solo come diciamo un monaco Shravaka? Prende rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel sangha. Che vuol dire prendere rifugio? Vuol dire che prende l'insegnamento del Buddha, scusate, il Buddha fisico, che è il Buddha, il suo insegnamento, che è il Dharma, e la comunità, nel caso che sia Patrika Buddha, come ciò in cui prendere rifugio, cioè ciò che lo protegge nella condizione in cui viceversa potrebbe perdersi nel mare dell'inconsapevolezza e delle passioni. E a questo punto segue una disciplina tesa principalmente a non accumulare altro karma negativo. Cioè qui il punto centrale è quello dell'accumulazione karmica. Il karma positivo o negativo si accumula attraverso, abbiamo detto, azioni, pensieri o anche attraverso le parole. L'accumulazione karmica è considerata come una legge di causa ed effetto infallibile. Questo è un principio. Poi uno dovrebbe scoprirlo se è vero. Che vuol dire infallibile? Vuol dire, per esempio, che se io uccido qualcuno in questa vita, accumulo una pesante azione karmica che prima o poi produrrà degli effetti negativi, cioè quando il karma matura. Quando matura il karma? Ah, questo è imprevedibile. Può maturare in questa vita, può anche maturare in una vita successiva. Per esempio, tipicamente, se uno accumula azioni negative, si può trovare non nella stessa vita, ma in una vita successiva, a accumulare cose negative che riceve. Poi, giustamente, uno non comprende com'è possibile questo. L'accumulazione del karma avviene attraverso l'intenzione. Per esempio, se io metto sotto la macchina una persona senza volerlo, e uccido una persona, io ho fatto un'azione negativa, però non c'è l'intenzione. Quindi questa è un'accumulazione di karma leggera. Il punto principale è quando c'è l'intenzione di fare un'azione negativa e il godimento dopo che hai fatto l'azione negativa. Se una persona vuole fare un'azione negativa, realizza l'azione negativa e gode dell'azione negativa, viene detto che questa è la perfetta vuol dire completa, accumulazione di karma. Ora, il punto principale è che noi, già essendo umani, abbiamo il karma delle cinque passioni. Anche il più evoluto di noi, quello che in vite precedenti è stato un bodhisattva, comunque, quando torna a vivere, a meno che non è un essere completamente realizzato che si reincarna per dare agli altri, cioè quelli che noi chiamiamo tulku o maestri dalla nascita, ma anche un praticante che, per esempio noi, tipicamente se uno si interessa a una via spirituale, uno che facilmente in vite precedenti è anche stato interessato, no? Non è detto, ma questo è molto frequente. Cioè è un ritorno positivo questo, è un ritorno del karma positivo. Ora, sostanzialmente tutta la disciplina del monaco è legata a questo punto di vista, cioè io devo purificare tutto il karma negativo, consapevole o meno, e quindi devo evitare di accumularne altro. Abbiamo già detto l'attitudine difensiva del monaco, cioè difensiva vuol dire io devo rinunciare alle passioni, non è che le posso trasformare o posso viverle, quindi devo rinunciare all'energia, al movimento dell'energia, e tutta la disciplina è relativa a questo. Questo è il monaco Shravaka Dega Buddha. Poi abbiamo il Bodhisattva, sempre via della rinuncia. Il Bodhisattva anche ha un punto di vista simile, però il Bodhisattva è anche qualcuno che pone al centro della sua pratica il principio della intenzione pura per aiutare gli altri, che è considerata una purificazione karmica molto più veloce. Cioè il problema non è solo purificare il mio karma non facendo azioni negative, ma facendo azioni a favore anche degli altri. Facciamo un esempio concreto. Durante la guerra o durante un atto terroristico, io vedo che c'è una persona che è di spalle a me, che sta sparando contro delle persone, cioè sta ammazzando 5, 10, 15, 20 persone. Non vede che io sto alle sue spalle e non sa nemmeno che anche io potrei procurarmi una pistola magari. Adesso io che faccio? Dal punto di vista di un praticante Hinayana io non faccio niente, perché mica posso uccidere qualcuno. Però se io considero che uccidendo lui salvo la vita, più di una vita, allora in base alle circostanze, quando io verifico questo, dal punto di vista karmico, un praticante del Mahayana lo ammazza quello. Perché lo ammazza? Perché anche se accumula, cioè anche se fa un'azione negativa, attraverso questa azione negativa fa molte azioni positive, cioè salva molte vite. Allora perché questo è importante per noi adesso? Spiegare questo, perché vuol dire che io posso rompere il voto e non ammazzare nessuno. Cioè questa è una visione più aperta, cioè le regole si possono modificare qualora la mia intenzione è pura. Questo cambia completamente il punto di vista. Cioè vuol dire, se io sono consapevole, cosa non da poco, e se io sono presente, le regole sono regole che io posso mettere in discussione. Allora vedete, questa è una visione molto più ampia. Cioè una visione in cui di volta in volta il bene e il male non sono semplicemente scritte nelle regole del Vinaya, come i comandamenti della tavola di Mosè. non fare questo, non fare questo, non fare questo, non fare questo. Sì, è scritto non fare questo, non fare questo e non fare questo, ma è temperato, moderato e integrato con la mia consapevolezza della circostanza. Questo pone l'individuo in una dimensione molto più responsabile. Diciamo che è più facile fare il monaco in Ayana. Cioè, chiaramente magari per me no, perché non l'hai mai fatto il monaco per motivi personali, magari neanche per voi. Fare la via della rinuncia non l'avreste mai fatto, ma dal punto di vista della pratica è molto più semplice. Perché non c'è delle regole. Tu rispetti le regole e non sbagli. Se ci riesci, fai quella via. Sarà una via lenta, una via fatta anche di rigidità, di dogmi. Però tu c'hai la regola esterna, che non è neanche il maestro, come vedete. Non è un maestro la regola. La regola è il Vinaya, sono le regole scritte. Poi c'hai il fratello maggiore o l'esperto. Ma non è che il maestro ti dà un'introduzione o ti accede, ti fa accedere a un mondo particolare. Il maestro è uno che fa questo da più tempo di te e ha un'esperienza reale di questo. Ma tu fondamentalmente puoi andare avanti indipendentemente dal maestro. Può bastare un fratello del Sangha più anziano ed esperto di te che ti ricorda le regole del Vinaya. Così come noi diciamo che un buon cristiano segue la parola di Cristo e segue i Vangeli, no? E segue i comandamenti. Non necessariamente devi avere la figura di un maestro, anche se può avere un consigliere, che è il suo confessore e così via. Ma quando invece noi andiamo nell'insegnamento del Mahayana, già è diverso, perché tu, praticante, puoi capire cosa fare e cosa non fare in base alle circostanze. Questo è anche un principio dell'insegnamento Dzogchen. Cioè, tu devi stabilire cosa fare e non fare, perché è in base alle circostanze. E le circostanze cambiano. Io personalmente ho avuto molti, nei primi anni in modo particolare, molte indicazioni di questo tipo, no? Cioè che il nostro maestro si rifiutava di dirti fai questo. Nell'insegnamento Dzogchen è così. Tu devi capire cosa devi fare, anche perché se poi te lo dice il maestro, tu puoi sempre dire ma quello me l'ha detto il maestro. Vedete come il maestro diventa facilmente un bellissimo alibi, no? E quella che ha detto il maestro, sto a posto. E ma tu dove stai? E il maestro, anzi, ha la funzione paradossale di farti da specchio, cioè di metterti al centro della tua vita sempre di più. E quanto più tu cerchi di mitizzare il maestro nel tantrismo e nello Dzogchen ti azzera la possibilità di progredire, cioè ti manda a quel paese. Detto in altri termini, meno eleganti, cioè ti impedisce materialmente di aggrapparti a lui, se no che via uno fa. In ogni caso, nell'insegnamento del Mahayana Sutra, la persona già è responsabile di quello che deve fare e lavora in base alle circostanze. Ok, in ogni caso, anche lui prende dei voti, per lo più, infatti, è un monaco, per esempio, è un monaco. Questo è l'insegnamento Sutra in generale. Poi abbiamo la via della trasformazione di cui abbiamo parlato ieri. La via della trasformazione parte da un punto di vista, ripetiamolo, completamente differente. Punto di vista, meditazione, comportamento. Il punto di vista è che noi, tutti i nostri desideri, le nostre passioni, le nostre energie, considerate veleni nel Sutra, contengono un tesoro che è la nostra potenzialità pura, quella che oggi noi chiamiamo la nostra energia. No? Il termine inflazionato in particolare nel contesto New Age, quindi è difficile usarlo, no? Però io lo uso lo stesso, semplicemente perché intanto è un termine che si usa anche nel tantrismo, e poi perché obiettivamente potremmo dire potenzialità della manifestazione, ok? Però energia, che vuol dire energia? Energia vuol dire che tutto il mondo non visibile, tutta la nostra realtà non visibile, cioè indipendente dal corpo, quindi da azioni, parole e così via, è una realtà che ha un suo peso, fatta di emozioni, forza dei pensieri e così via. Tutta questa dimensione è una dimensione con cui il praticante può lavorare, cioè io posso entrare in contatto con tutta questa dimensione. Non solo, ma questa dimensione, se è guidata dalla presenza, cioè all'origine, scusate, per meglio ancora, è pura. Che vuol dire pura? Questo l'abbiamo tentato di dire ieri in vario modo, vi ricordate? Cioè, l'abbiamo detto anche nella meditazione, vi ricordate? Io dicevo, noi abbiamo gli occhi aperti, adesso vedete, se io sento di nuovo il condizionatore, questo è un pensiero adesso, e io penso c'è il condizionatore acceso. Come possiamo dire questo è un pensiero che ci condiziona negativamente? Questo è semplicemente essere presenti, no? Oppure se io provo un desiderio sessuale, come faccio a dire che questo è negativo? Questa è vita, è il movimento dell'energia. Il movimento dell'energia è legato all'Eros, per esempio, ma ovviamente non solo all'Eros, a tutta la gamma delle emozioni e di pensieri che possiamo avere. Tutta questa si chiama potenzialità dell'energia o potenzialità della manifestazione. In realtà poi noi facilmente diventiamo passivi di questo, cioè diventiamo schiavi di questo, e allora queste potenzialità diventano, queste manifestazioni di energia diventano subito passioni, gelosia, ira. Ma quando si dice per esempio che attraverso la pratica tantrica il praticante trasforma l'ira in equanimità, saggezza dell'equanimità, cosa vuol dire? Faccio solo questo esempio, cioè che quello che noi chiamiamo ira, cioè rabbia, se siamo capaci di lavorare su questo, noi possiamo diventare equanimi. Che vuol dire essere equanimi? Essere equanimi vuol dire vedere le cose senza essere condizionati dal proprio punto di vista. Cioè l'equanimità è un'attitudine per la quale noi, e magari ci riesce quando non siamo coinvolti in prima persona, vediamo le cose in modo neutro. Per esempio, noi abbiamo due persone, una coppia che si stanno scontrando, no? E siamo amici di entrambi, chiaramente non siamo coinvolti. Perché non siamo coinvolti? Perché sono fatti loro. Però adesso noi siamo degli amici e abbiamo un minimo di chiarezza. Chiaramente ci accorgiamo, no? Ci accorgiamo che uno dei due sta aggredendo l'altro senza motivo. E ci accorgiamo che quando l'altro aggredito risponde ancora in un altro modo. Cioè possiamo vedere tutte le dinamiche che scattano tra di loro in modo equanime, mi capite che voglio dire? Cioè non condizionati da un elemento passionale. Infatti è molto facile dare consigli, no? Tra virgolette. Anche se relativamente è facile dare consigli, perché l'equanimità, come dire, dare il consiglio non vuol dire solo vedere le cose come sono. Per esempio, io dall'esterno, loro due si scontrano, io posso anche vedere, diciamo, chi è più identificato, chi è meno identificato, ma che ne so poi io nella loro relazione e che è successo prima e così via. In ogni caso l'equanimità viene, ha molto a che vedere anche con la chiarezza. Chiarezza è un termine specifico dell'insegnamento tantrico. Chiarezza non vuol dire chiarezza del, come noi diciamo chiarezza per esempio nel vocabolario italiano. Il senso della parola chiarezza, chiarezza è un termine, come posso dire, che non dà ragione di che vuol dire chiarezza nell'insegnamento tantrico. Chiarezza è quando uno vede il movimento delle energie e delle cose senza identificazione. Per esempio, sorge in me un sentimento di gioia, prima che io mi attacco a quello, io lo vedo per quello che è. È un'attitudine completamente neutrale. Quando uno è completamente neutrale, pare che la nostra vita cambia completamente. Quando noi abbiamo un'attitudine neutrale, la visione è diversa. Cos'è la visione nell'insegnamento tantrico e nello Dzogchen? La visione, anche qui, la parola visione non vuol dire, non è quello che noi intendiamo nel linguaggio ordinario. Vuol dire, io ho delle visioni, cioè delle cose immaginarie. No, nell'insegnamento tantrico e Dzogchen visione non vuol dire, non c'entra niente con questo. Visione è un termine molto concreto. Visione è il contatto dei sensi con gli oggetti dei sensi, quella è la visione. Quando poi io posso arrivare a percepirla. E quando noi, prima di identificarci, vediamo un po' le cose come sono. Quando noi abbiamo questa neutralità di visione, le cose sono completamente diverse, noi siamo completamente diversi. Le stesse cose ci appaiono più nitide. A volte quando una persona ha un'attitudine di presenza, anche a livello visivo, per esempio, non è che cambiano i colori, però le cose ci sembra di vedere per la prima volta. Ecco, questo può essere un modo, per esempio, no? Cioè, ma come io sono stato in quel luogo a Solanas, ma adesso mi sembra di vederlo per la prima volta. Cioè mi affaccio qui e mi sembra di vedere per la prima volta il panorama. Ma che vuol dire mi sembra di vedere per la prima volta? Che le altre volte o ero assonnato, o lo vedevo solo perché non vedevo l'ora di buttarmi in acqua, non lo so, qualsiasi cosa. Ma le mie emozioni, come dire, condizionavano il contatto dei miei occhi con quello che vedevo. Mi riuscite a... Questi si chiamano, a volte potremmo anche dire, attimi di luce, attimi di chiarezza, insight. Cioè all'improvviso, all'improvviso ho visto, no? Oppure l'esempio è mio personale, quindi posso sbagliare, ma per esempio una persona deve seguire un problema di matematica. Allora deve risolvere un problema. Non riesce a risolverlo perché sei preoccupato, perché stai applicando in modo troppo concentrato delle formule, dei ragionamenti. A un certo punto dici, no, adesso io per un quarto d'ora non voglio affrontarlo. Poi torni lì e appena leggi capisci come si risolve. Perché non sei più condizionato dalle tue paure, preoccupazioni, collegamenti logici inutili. Cioè vedi la cosa come sta, a volte capita anche nelle relazioni questo. E non solo ovviamente quando risolvi un problema di matematica, in generale. Cioè quando non abbiamo attaccamento, noi vediamo le cose per quello che sono. Queste cose che noi vediamo per quello che sono, sono anche relative alla nostra attitudine verso quelle cose. Allora, se questa è la potenzialità della visione, cioè dell'energia, perché mai rinunciarci? Certo, bisogna un po' purificare la situazione, perché se l'energia e le emozioni che io vivo mi conducono sempre all'attaccamento, altro che chiarezza, no? Divento schiavo di tutte queste passioni. Ma come faccio io a perdermi la potenzialità dell'energia? Ho fatto l'esempio dell'Eros. Ma per esempio la potenzialità della mente. Noi abbiamo detto ieri, in quei esercizi che io cercavamo di fare, vi dicevo ieri, stiamo con gli occhi aperti, cerchiamo di essere presenti al primo pensiero, non lo seguiamo e non lo blocchiamo. Vi ricordate che dicevo così? Cioè non è che dicevo distruggete il pensiero, il pensiero è un veleno, l'emozione è un veleno, questa è un'indicazione tantrica e zocen. Non è che il pensiero e le emozioni sono negative. Se tu le vedi mentre sorgono, anzi è perfetto. Non perdere questo carburante, non perdere questa potenzialità. Questo è anche nella pratica della meditazione. Il principio è uguale. Cioè lavorare, noi diciamo in senso moderno, lavorare con l'energia. Poi perché la frase così non significa niente, diventa un'espressione alla moda, lavorare con l'energia. In realtà questa energia è inseparabile dalla fonte, abbiamo letto ieri la citazione dello specchio del maestro, da ciò che hanno anche Norbu, cioè il sole e i suoi riflessi. Cioè il sole è la potenzialità o la nostra natura reale, scusate, non la potenzialità, la nostra natura reale, la fonte per così dire. E i raggi di sole è quello che il sole manifesta. Ora mica noi possiamo pensare di vivere la condizione del sole senza i raggi. E il calore si manifesta attraverso i raggi. Se noi blocchiamo la potenzialità dell'energia perché non sappiamo farci i conti, ok, siamo più tranquilli, però non realizziamo la nostra potenzialità. Però questo è molto più difficile. Quindi il principio dell'insegnamento tantrico e lavorare sull'energia. Come? Attraverso la pratica della trasformazione, che in modo molto semplice e anche sommario io ho spiegato prima che iniziassimo alle 10, no? Cioè il discepolo riceve un'iniziazione, è abilitato a entrare in quel mandala, cioè in quel mondo di potenzialità dell'energia, e pratica, questa è una pratica tantrica, pratica per sostanzialmente riconoscere che la sua condizione, questa si chiama la fase dello Zorim, è la stessa condizione della divinità in cui si è trasformato. Cioè in poche parole, il punto di partenza è che la condizione del discepolo non è diversa da quella del maestro o da quella di un essere realizzato, no? Però dire questo non vuol dire che io lo riconosco. Questo è il punto di vista. Per riconoscerlo io utilizzo quel metodo. Nell'insegnamento Dzogchen, a rigori, cioè nella sua versione pura, pura vuol dire originaria, io non ho neanche bisogno di fare la pratica della trasformazione. Com'è che non bisogna fare la pratica della trasformazione? Direttamente ho la possibilità di riconoscere la mia natura essenziale o stato primordiale. Quindi senza fare pratica trasformazione, senza controllare le emozioni negative come nel sutra, perché c'è questa possibilità. Ora voi capite, questo è, quindi a rigori lo Dzogchen non usa nessun metodo. Se voi leggete i tantra, l'insegnamento Dzogchen, si dice, leggeremo qualche riga il pomeriggio o più tardi, questo insegnamento è al di là del metodo, questo insegnamento è al di là della pratica, si medita senza meditare. Chiaramente uno che legge un tantra dello Dzogchen dice ok, qui sono pazzi, no? Okay. Invece no, semplicemente vuole dire la tua vera natura non ha bisogno di dover essere costruita con lo sforzo, sta già là, non ha bisogno di una via particolare per raggiungere, è lì a disposizione. Se tu la scopri direttamente e istantaneamente, questo è l'insegnamento Dzogchen. Allora a questo punto domanda, ma se l'insegnamento Dzogchen dà questa possibilità, ma allora intanto perché tutti i maestri Dzogchen e anch'io più umilmente, perché tutti parlano però anche di sutra, di tantra e di tantissime altre cose? Perché nella comunità Dzogchen si fanno pratiche tantriche o anche pratiche sutra, come io vi ho detto, se quella non è la pratica principale? Infatti non si chiamano pratiche principali, si chiamano pratiche secondarie. Pratica principale è riconoscere la nostra vera natura direttamente. Ma poiché questo è, mi esprimo con un termine non buddista, però che rende l'idea, poiché questo è uno stato di grazia, intanto devi avere la grazia di avere qualcuno che è veramente uno che detiene quella conoscenza, c'è un maestro completamente realizzato che te lo trasmette, e poi anche se scopri quello è uno stato di grazia. Lo stato di grazia tipicamente non dura molto. Allora questo l'ho detto anche ieri quando abbiamo concluso, lo ripeto ora, forse ora sarà più chiaro. Ecco allora che noi abbiamo due tipi di meditazioni o di pratiche nella comunità Dzogchen. La pratica diretta, con la quale direttamente cerchiamo di richiamare quella presenza istantanea. Vi faccio questo gesto come intendere che viene dall'alto, ma ovviamente è un modo molto metaforico ma erroneo, perché questo alto non è fuori, è dentro di noi. E poi un modo che parte dal livello, mi verrebbe da dire, terra terra. Cioè quando ieri noi abbiamo parlato della presenza ordinaria, essere presenti alle proprie emozioni, uno potrebbe pensare ma questa alla fine è una cosa terra terra, no? Che io sono presente a me stesso. È una cosa terra terra, però è quella che nello Dzogchen, il nostro maestro, perché dico sempre il mio maestro? Perché il mio maestro è stato il primo a insegnare Dzogchen, anche ha creato un lessico suo, un lessico che magari non troviamo identico in altri maestri Dzogchen. Non sto dicendo mica che uno è meglio e l'altro è peggio, però dico, cioè le parole sono parole, non contano niente, però uno deve capire le parole che usa, per intenderci tra di noi, no? Sempre noi diciamo stato primordiale, ok, possiamo dire natura della mente, basta che ci intendiamo, natura del Vajra, basta che ci intendiamo che è la stessa cosa, poi possiamo pure chiamarla in un altro modo, per capirci decidiamo di chiamarla in un altro modo. Qual è il problema? Sarebbe un problema quello che in filosofia si chiamava anche nel Medioevo il nominalismo, le dispute teologiche e filosofiche sui nomi, puramente demenziali. Cioè, come si deve chiamare questo? Non si chiama così, si chiama così. Ma c'è l'esperienza di quella cosa che stiamo nominando? Se c'è l'esperienza, qualsiasi parola va bene, purché ci mettiamo d'accordo. Se non c'è l'esperienza, noi possiamo parlare all'infinito. e non serve perfettamente a niente. Ok, quindi presenza istantanea, questa natura essenziale. Poi c'è la presenza ordinaria, cosiddetta. Presenza ordinaria vuol dire la persona in ogni momento, come abbiamo detto ieri e anche stamattina, si accorge di quello che gli succede a livello del corpo, delle energie e della mente. Cioè, se ha sete, sa di avere sete. Se ha un dolore, sa di avere un dolore. Se sta provando insofferenza, sa di avere insofferenza. Se mentre parla sta pensando altre cose, sa che sta pensando altre cose. Se gli sta sorgendo un po' di rabbia, sa che gli sta sorgendo un po' di rabbia. Guardate che non è che semplicemente che facciamo pensieri, noi facciamo catene di pensieri e stratificazioni successive di pensieri. Quando uno incomincia un po' a osservare la mente, si scopre che molto facilmente, per esempio, io ora sto parlando a voi, è evidente che per parlare a voi io devo stare abbastanza concentrato, no? Cioè, nel senso che non dovrei concedermi di distrarmi, almeno distrarmi da voi. Poi potrei anche distrarmi da me stesso e voi non ve ne accorgete, no? Però non posso distrarmi rispetto all'uditorio, questo è evidente, no? Quindi vuol dire che la mia mente fa una serie di pensieri in cui anche io sto costruendo quello che sto dicendo. Però in realtà io ho anche altri, tutta una serie di livelli di pensiero. Per esempio, devo controllare l'ora per capire quando devo fare la pausa, già sono fuori di 5 minuti. Poi devo tentare di capire se mi state, se siete interessati. Poi devo anche tentare di capire se sto effettivamente dicendo quello che volevo dire o sto dicendo altre cose. E poi ho tutta la mia vita personale che può interferire. Tipo, io adesso domani mattina devo partire, poi devo andare a Napoli e devo lavorare. Poi ho una serie di messaggini che mi sono arrivati dalla famiglia e dalla scuola. E magari mentre vi parlo mi affiora qualcuno di questi, no? Sono un essere umano. Ma si manifesta questo. Adesso io posso anche essere pensato e non pensare. Cioè, tutti questi pensieri affiorano, io non me ne accorgo. Cioè, divento oggetto del movimento inconsapevole della mente, come in genere siamo tutti quanti. Quindi io penso a quello che devo dire, penso all'uditorio, penso al tempo, poi c'ho il mio feedback, magari ho fatto un sogno stanotte, bello o brutto che sia, che mi sta condizionando, sono presente o non sono presente, mi sono svegliato con uno stato d'animo, noi ci svegliamo con degli stati d'animo sempre diversi, no? Non è manco importante dire perché, ma è così. E quello che adesso è presente in me o condiziona anche il modo in cui io parlo. Allora uno che è presente dovrebbe avere almeno a livello panoramico una presenza generale su tutto questo, no? Questo si chiama presenza ordinaria, non è tanto da neofiti la presenza ordinaria. In realtà, come si dice nell'insegnamento Dzogchen, come in particolare, io dico sempre come in particolare diceva il mio maestro, perché ho letto molti tantra insegnamenti dello Dzogchen, francamente anche il suo modo di spiegare è un po' particolare. Particolare vuol dire molto legato alla nostra realtà quotidiana semplice di occidentali, non necessariamente il linguaggio per praticanti buddisti tibetani. Quindi vi dicevo, lui amava insegnarci, presenza istantanea è la cosa essenziale, presenza ordinaria è la base. Se uno ha la presenza ordinaria è molto più facile scoprire la natura della mente, perché le nuvole sono diradate. Se le nuvole sono diradate, basta che io volgo la testa verso il sole e vedo il sole, non vedo le nuvole. Allora il mio punto sarà solo quello di dirigere la testa verso il sole. Se ci sono le nuvole però, anche se io dirigo la testa verso il sole, ovvero all'interno, io trovo le nuvole. Ok, allora facciamo adesso questa pausa e poi quando riprendiamo incominciamo a entrare più analiticamente dell'aspetto dello stato primordiale. Sono le 11:20, facciamo 10 minuti e poi abbiamo un'ora. Grazie.